Eccoci a casa svizzera, ben trovati e abbiamo subito una grande cosa da farvi sentire. Prego.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Casa Svizzera. Sono Francesca Sproccati da Yverdon, da questa mattina di sole, uccelli canterini, e stiamo per presentare il lavoro alle 11 questa mattina, un orario insomma particolare per andare in scena, ma contente di condividere questo lavoro in questo contesto importante a livello nazionale. E niente, auguriamo a tutte e tutti una buonissima giornata.
Grazie a te Francesca, ben trovati dunque a Casa Svizzera, Fabrizio Casati, Alice Pedrazzini e Francesca Sproccati.
Francesca Sproccati che con venir meno oggi darà il via a questa giornate del teatro svizzero. Ci siamo svegliati grazie a Francesca a Yverdon-les-Bains. E oggi alle 11 ci sarà appunto il suo spettacolo, ma non ci svegliamo solo con lei, che adesso si sta preparando nei momenti prima, molto concitati prima di iniziare, ma ci svegliamo con qualcun altro che è lì per osservare e far osservare alle nuove generazioni questi teatri, questi spettacoli.
Ma soprattutto lui ha visto tutto e ce lo racconta Simon Waldvogel, regista teatrale, performer, ma soprattutto antenna di Casa Svizzera. Ciao Simon, come stai?
Bene, bene, grazie, buongiorno a voi. Per me è ancora mattina presto, ma noi teatranti, lo sapete, ci svegliamo molto tardi.
Quindi sono artisti.
Adesso ci svegliamo bene.
È giusto che sia così. Senti, abbiamo sentito dalle parole di Francesca, insomma, un po' di, giustamente, timore reverenziale rispetto a quello che sta per succedere. Hai voglia di raccontarci qual è il clima che stai vivendo, che state vivendo in queste giornate che sono così importanti? Lo ripeto, le giornate del teatro svizzero, siamo Yverdon-les-Bains, come va?
No, guarda, va molto bene. Devo dire, cioè, le giornate del teatro svizzero sono questo momento dell'anno in cui un po' tutte le regioni linguistiche e culturali della Svizzera si incontrano in un luogo appunto del nostro paese e in cui vengono presentate sotto le scelte della direzione artistica, diciamo, una rosa dei 6-7 non migliori ma forse più rappresentativi, spettacoli più rappresentativi dell'anno passato. Quindi abbiamo diversi spettacoli dalla Svizzera tedesca, Svizzera francese e Francesca Sproccati è la nostra rappresentante ticinese quest'anno.
E la Svizzera italiana l'abbiamo sentita inizio trasmissione, però sentiamo anche te che di fatto hai delle forti radici anche qua nella Svizzera italiana, ma sei lì perché sei responsabile del progetto Forum, quindi un progetto che io provavo a spiegarlo in termini semplici, dicevo sono i giovani professionisti svizzeri e le giovani professioniste che tu hai selezionato e che con te, come fosse un po' una borsa di studio, seguiranno queste giornate. Dimmi se ho detto tutto e quanto è importante che queste persone ricevano questa opportunità, quanti sono, ecco, dici di più di questo tuo ruolo e di chi è con te, gli occhi che assorbiranno in questi giorni.
No, hai detto benissimo, Alice. Guarda, sono tutti ragazzi e ragazze tra i 25 e i 30 anni, mi verrebbe da dire, anche se ci si può candidare fino ai 35. Quest'anno il gruppo l'ho scelto un po' più giovane del solito. E come quello che dici tu, cioè, in realtà loro hanno l'opportunità, vengono da tutto il paese, di seguire l'intero festival, fanno dei workshop di approfondimento con me e seguono un programma collaterale. Ma oltre a questo, oltre quindi avere uno sguardo e ovviamente tutto offerto dal festival, come dicevi tu, una borsa di studio, hanno anche la possibilità, e forse la cosa più importante, di connettersi, di conoscersi tra di loro innanzitutto, quindi di... Io, guarda, sono svizzero-tedesco, ma cresciuto in Ticino, quindi sono un ticinese, ma che parla un po' lo svizzero-tedesco. E io davvero penso che il nostro paese, soprattutto nella cultura, ma anche negli altri ambiti, debba veramente rompere queste barriere linguistiche e culturali. E quindi questa è la cosa più importante. E poi ovviamente c'è tutto l'aspetto anche... A queste giornate ci sono tutti i professionisti, i produttori, le fondazioni, e quindi è sempre bene essere... presente, diciamo.
Puoi fare rete, tu hai detto le lingue nazionali, le barriere, c'è una cosa particolare, Yverdon è tappezzata di cartelli che hanno dei colori molto particolari, hanno il verde, il blu, il nero e il rosso. Sono ognuno, eccolo, ce l'ha in mano per chi ci guarda su Radio 2, perché ha un significato chiaro. Diciamo, il blu è il francese, il verde è l'italiano, il rosso è il tedesco, il nero è il romancio. C'è davvero questa attenzione nell'arte alle lingue? Oppure, paradossalmente, il teatro è una lingua universale, si dice l'arte è una lingua che parla a tutti e quindi c'è nei cartelloni, ma poi non per forza nelle opere.
Allora, guarda, Alice, tu proprio mi dai proprio un bel gancio, perché no, diciamo che...
Pensa
sì,
che volevo metterti in difficoltà, trovando i paradossi.
No, nel senso che, come dici tu, ovviamente il teatro è un linguaggio universale, forse a volte non bisogna, è vero che la parola è importante, ma il teatro ha diverse forme, c'è cioè la forma più performativa, più danzata, quindi la parola non è sempre il centro. E si può anche, io ad esempio ieri ho visto l'apertura del festival, era uno spettacolo francese, della Svizzera francese, solamente, ahimè, faccio una piccola critica al festival, i sopratitoli in tedesco, perché non tutto è sopratitolato nelle tre lingue, sì. O nelle quattro lingue, ed è stato un po' faticoso. Io il francese va bene, lo mastico, però devo dire che è questo, quello, la cosa interessante della cultura dell'arte è sì che poi le cose arrivano in qualche modo, in un altro modo forse, e forse sarebbe anche più interessante anche in Ticino ospitare più spettacoli in lingue straniere, non per forza le lingue svizzere.
Questo poco ma sicuro siamo d'accordissimo. Poi tra l'altro tu fai parte anche di un discorso legato a Ticino is Burning, che è un po' un modo per mettere in rete e per abbattere appunto queste barriere linguistiche che non ci devono essere, lo sappiamo molto bene. Noi andiamo con un brano musicale, ci sono i Vadvuk con Valisa da Sas, e poi torniamo ancora da te a Yverdon per farci raccontare un po' tutto quello che è il cartellone, sei d'accordo?
Vorrei andare all'interno delle storie, degli spettacoli che lui ha visto, di cosa parlano tra poco.
Sono d'accordo.
Che bello, i Vadvuk.
Tieni una valisa.
Grandi i nostri Vadvuk, che ovviamente salutiamo, tra l'altro sono usciti da poco con un nuovo brano, aspettiamo grandi novità, da loro lo sappiamo molto bene, ma intanto torniamo a Yverdon-les-Bains, dove c'è il
lo
nostro...
dici così?
Perché mi piace, perché loro dicono così.
Lo dicono così?
Loro dicono così. Tanto un posto bellissimo, non so se conoscete.
Ma sei bellissimo, sei bravissimo a pronunciarlo.
È l'unica cosa che so fare in francese, dire Yverdon-les-Bains, è quello, è così. Scherzi a parte,
allora,
Simon, ben ritrovato.
Chi è collegato con noi? Lui è Simon Valfogel, un artista ticinese che sta seguendo le giornate del teatro svizzero, e diciamolo, tu facendo parte del team, della squadra, dell'organizzazione, li hai già visti tutti questi teatri e questi spettacoli che andranno in scena. Partiamo da quello di oggi alle 11 con la nostra artista che rappresenta la Svizzera italiana, Francesca Sproccati. Venir meno è il titolo. Cosa ci puoi dire di quello che si vedrà e chi sarà in sala o vorrà vederlo poi in futuro? Cos'è? Che tipo di spettacolo è?
Ma allora forse parto dalla forma, che in qualche modo è già contenuto in questo lavoro, perché Francesca ci immerge in una dimensione onirica, in una dimensione dove non c'è il rapporto tra spettatore e platea, cioè insomma non c'è questo tra palco e spettatore, perché ci immergiamo in uno spazio unico in cui gli spettatori si sdraiano, si mettono su questi cuscini, su questi puff, entriamo in questa sala dove ci sono queste scenografie, questi drappi appesi, insomma sembra di entrare un po' in un mondo di ipno, che è poi una di queste figure che tornerà, che è una figura della mitologia greca, che è il dio del sonno, quindi ci accompagna un po' ad addormentarci, a ipnotizzarci. È un lavoro che quindi tra la performance installativa, ci sa anche ovviamente musica elettronica dal vivo, poesia, eccetera, eccetera, e parla, diciamo, di come un atto di resistenza possa diventare anche un atto poetico. Quindi lei accosta appunto Ipno, questa figura della mitologia greca, a suo bisnonno Battista, che era un partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi si parla di resistenza, cos'era un tempo e cosa significa oggi invece resistere forse a questo frastuono del mondo contemporaneo che ci obbliga a produrre, essere sempre dinamici.
Quindi un teatro con un... con una performance sonora che ci impone anche di fermarci. Sì. Questo è già particolare, ci fa capire che hanno un carattere tutto loro questi spettacoli. Ce n'è un altro che ti senti di dirci che è il tuo, quello che ti ha colpito di più, che non vedi l'ora di rivedere, perché tu li hai visti probabilmente in video, adesso li vedrai dal vivo con anche i ragazzi che seguiranno con te.
Allora, guarda, questa è una programmazione davvero davvero interessante, è molto difficile scegliere, ma forse ti direi lo spettacolo di chiusura che vedremo noi domenica, che si chiama Vier Fünftel oder von der Kunst keine Fahrstuhlmusik zu werden.
Ripeti, Fabri, ripeti.
Il Verdon Leben.
Non ridere che poi continua.
No, ma a me piace molto perché io non lo so dire, Il Verdon Leben. Quindi,
sei sulla buona strada.
Comunque, questo spettacolo comunque parla, ha in scena quattro attori di età compresa credo tra gli 80, tra i 75 e i 90 anni.
Grandi.
Quindi andiamo nella terza età, diciamo, piena, e si parla di appunto di della fine della vita, cosa succede in questa fase finale della nostra vita, ma lo fanno anche, diciamo, in un modo molto interessante, andando a sfidare anche dei tabù. Si parla di sessualità in questa età, di desiderio, del diritto anche al non dover più dire sì. C'è questo monologo molto bello di questa signora che dice: io mi sono rotta le scatole di dover aiutare i miei nipoti a tenere i figli, io gli dico che non voglio più farlo, io voglio annoiarmi, ho il diritto alla noia. Insomma, secondo me è un grande lavoro, e la cosa interessante è che la regista è giovanissima, non credo arrivi neanche ai 30 anni.
Che bella,
quindi ha uno sguardo molto molto attento. Sì,
ci piace.
Tutto in tedesco, per però
chi,
questo.
Tra l'altro, per chi ci guarda su RSI La 2 vede il trailer di tutte queste di questi spettacoli che andranno in scena, e effettivamente vedevamo queste sedie di plastica con questi signori seduti, gli attori, e vedevamo che erano davvero di una certa età. Anche la, mi piace anche, dicevi, c'è un aspetto anche comico all'interno, brillante, per affrontare dei temi anche che a volte sono un po' più difficili. Quella è anche una chiave.
Sì, assolutamente, sì, qua si ride, forse è proprio questo il punto di questo lavoro, si ride ma poi il pendolo va, ti fa ridere, poi va dall'altra parte e ti devasta, devo essere onesto, non è proprio facile, però cioè, comunque è parte della vita, insomma.
Certo, è proprio quella cosa lì.
Che lo deve rappresentare.
Il pendolo, le montagne russe spesso sono infatti le similitudini che usiamo anche poi per dire com'è la nostra vita. Tra l'altro grazie mille per averci portato lì. Questi spettacoli poi, se guardate anche sulla lista, saranno poi in scena anche in futuro in altre zone della Svizzera. Se avete voglia di andare ai Verdon-les-Bains potrete farlo questo fine settimana, anche a Losanna, tra l'altro sono le due location di questo evento importante per il teatro svizzero. Grazie, ti lasciamo ai tuoi impegni e ai ragazzi e alle ragazze che seguirai, le tue spugnette.
Assolutamente vero, e in più salutaci. Grazie. Tanto Francesca, che siamo con lei.
Va bene, io adesso raccatto tutti, che siamo qua tutti insieme in una casetta, e andiamo a vedere Francesca.
Molto bene, grazie ancora, un grande saluto a te, e noi andiamo avanti in musica, lo facciamo con Chiara e Vieni con me. Tra poco parliamo di qualcosa che sicuro vi piace, magari.
Indovinello, sarà un indovinello.
Sì, ve lo facciamo. Una calza di Rete 1 in...
certo.
La buttiamo là?
Sì.
Vieni con me, ma venite con noi, questa è Casa Svizzera, bentrovati, ma soprattutto, attenzione, lo diciamo, oggi è giovedì, e giovedì vuol dire RSI Food, ma non deve neanche,
neanche
bussare alla porta, ma va, Patty Rennis!
Buongiorno.
Aspetta che ti facciamo sentire anche con gioia, magari, prego.
Buongiorno,
eccola,
buongiorno
lì,
a tutti.
ci sei, molto bene. Come stai?
Molto bene, tu come stai?
Molto bene, anche perché sono pronto a lanciare ufficialmente l'indovinello del giovedì, che vale una calza griffata Rete 1, con neanche un errore possibile, perché da una parte è scritto destra, dall'altra sinistra, quindi non potete cannare le calze.
076 321 1113, sì. Di quale diciamo
una cosa,
ingrediente?
Di che ingrediente parliamo oggi?
Svizzero.
Svizzero.
Sì, allora, anche. Ogni volta, sì, anche svizzero, però diciamo che ha molto a che fare con questo paese, vi stupiremo, è quel momento in cui non parliamo solo di formaggio, di uva, di cosa parliamo di solito, di grandi cliché,
cioccolato.
Di cioccolato, via quelli. qualcosa di molto svizzero di cui parleremo e vi stupiremo in tutti i modi, questo ve lo assicuriamo.
Okay.
Vai,
cerchiamo di capire, andiamo con l'indovinello.
Vediamo se qualcuno riesce a indovinare. Vai. Allora, è un ingrediente che inizia ad essere di stagione adesso, è al suo picco a giugno.
Ok.
Per un cantone svizzero addirittura proprio un simbolo.
Ah, forse sai che già ci sono, ce l'ho, potrei averla.
Esistono quasi 400 varietà.
Urca, è già più complessa adesso la cosa.
Sì.
La sua coltivazione, quindi già qua stiamo aiutando, sì, è stata dichiarata tradizione vivente, patrimonio immateriale protetto dall'UNESCO. Ed è protagonista anche di una gara molto eccentrica che si svolge con una scala di 8 metri sotto il braccio.
Qua, ti è avvicinato o allontanato dall'obiettivo?
Ma sai che al primo c'ero e più mi dava indizi più non ce la facevo, ma...
Io vi aggiungerò anche che una cosa, vi aggiungo, che chi ha questa cosa non per forza la vuole, mm-hmm, e chi non ce l'ha magari la cerca. Questo è uno dei miei consigli, non so se vi aiuta.
Ma zero, ma vi siete messi d'accordo per dare del fastidio alla gente che vuole partecipare per portarsi a casa le calzette?
Potremmo confondere ancora dicendo che è alla base di una particolare salsiccia.
Fabri, ma sei seria? È vero,
c'è anche questo.
Io non ci sono, ma stanno arrivando un sacco di messaggi. Lo ripeto: 076 321 1113. Io guardo Rossinelli e Bitonti, noi non capiamo niente. Voi avete capito che cos'è? La sapete? Non dirlo,
tante.
Lo sapete? No, zero. Magari
non ci hanno
faccio
ancora azzeccato.
Zero.
Io aggiungo ancora un elemento. Nel frattempo, vi dico che c'è un museo che è stato dedicato a un prodotto che è creato con questa cosa di cui vi stiamo parlando.
Svizzera?
In Svizzera.
Vabbè, ok.
Può diventare anche, lo dico, così magari si avvicinano. La dico l'ultima, quella del cuscino.
Tanto qualcuno mi sa che ce l'ha già.
Può diventare un cuscino.
Può diventare un... Ah, ci ha detto la Jeanette, vero?
076-321-1113 per aggiudicarvi le calze di Rete 1. Qual è l'ingrediente di cui parleremo oggi?
C'è Dua Lipa!
Noi ci divertiamo, hai capito te cos'è?
Ma zero, guardaci. Be The One, Dua Lipa, meraviglia del creato, ma soprattutto meraviglia del creato quello che stiamo cercando con Patty Rennis e con RSI Food. Allora, tra di noi ci siamo arrivati. Soprattutto noi tre, cioè io, Roby e Marco, ci abbiamo messo un po', ma ce l'abbiamo
alla
fatta.
Erano un po' in difficoltà,
sì, ma attenzione, Luisella è stata la più veloce e soprattutto quella che ha trovato la soluzione a questo indovinello. Allora, sono arrivate un bel po' di cose, c'è chi dice, che ne so, qualcuno parla del pino cembro, il cumino, alcuni ciliegie, alcuni i semi di finocchio, alcuni ancora l'albicocca.
L'albicocca bene. Avevamo detto che era un simbolo, quello di cui vi avremmo parlato con RSI Food oggi, un simbolo per un cantone svizzero, quindi è vero che sono andati tanti sulle albicocche. Avevamo detto anche che poteva diventare un cuscino, quindi forse per quello che si parla dei truccioli del...
Sì, soprattutto il picco arriva a giugno, mi ha fatto molto ridere per i truccioli, però questo è, sì, sono le ciliegie! Perché effettivamente puoi fare questo cuscino, magari riscaldante, che metti sotto il collo, se hai del dolore, quindi ci sta. Gli altri indizi invece ricordiamoli un po' per capire un po' dove
andiamo. Allora,
andavamo,
poi andremo a raccontarli bene tutti,
sì.
Però allora, diciamo che sono un simbolo per un cantone
che è il
Cantonzugo.
Certo.
Anche se crescono un po' in tutta la Svizzera, sì, le ciliegie, alcuni di noi ce l'hanno in giardino, c'è chi è contento, c'è chi no, dicevamo prima che
non è facile.
Non è facile, però è vero anche che sono un frutto costoso e quindi, insomma, nel giardino un pochettino le può sfruttare raccogliendole.
Metti un pochino a raccoglierle. Due alla volta, almeno sono due alla volta.
Sì, almeno qui aiutano. Soprattutto quelle di rami più alti, le salutiamo perché...
Arrivano gli uccellini a rubarci.
Ci vuole un po' di coraggio a salire. E comunque appunto crescono un po' dappertutto in Svizzera, i cantoni produttori maggiori sono Argovia, Turgovia e San Gallo, sì, ma ci sono delle aree conosciute per le ciliegie che sono Basilea Campania e soprattutto Zugo.
Certo, poi c'è anche la mitica torta, insomma.
Zugo, sì, arriviamo anche alla torta, ma sì, Zugo è veramente... c'è una antica cultura, cioè stiamo parlando di qualcosa di radicato, poi è un gioco di parole, le radici, ma per davvero?
Bella.
Davvero.
È uscita così.
Bella, bella.
Sì, è proprio, hanno creato una vera cultura della ciliegia, perché per secoli la sua coltivazione è stata importantissima, ha avuto un ruolo storico importante e quindi
perché era importante?
Perché allora cresce, allora innanzitutto dobbiamo dire che pare che la pianura di Bar fosse considerata una delle più fertili della Svizzera.
Ok.
Quindi già questo ci dice, vuol dire che queste ciliegie crescevano rigogliose. E poi da queste ciliegie sono state create delle specialità, che, di cui andremo a parlare adesso, che sono state importanti anche a livello economico per il Canton Zugo.
Lo sviluppo proprio.
Lo sviluppo, sì. E pare che già dal 700 appunto ci fossero queste ricette a base di ciliegie che vengono conservate anche in un ricettario della città di Bar. Ma parlando appunto di specialità che vengono fatte con le ciliegie, una che ha fatto anche la differenza nella storia del Canton Zugo
la
è
torta?
Il kirsch.
Ah, l'alcol, il prodotto
kirsch,
alcolico.
Il distillato di ciliegie.
Sì, quello è vero.
Perché c'erano tantissime, poi si sono create appunto moltissime distillerie e comunque è diventato un prodotto simbolo e anche importante a livello economico. E addirittura due tipi di kirsch che vengono prodotti localmente, Zugerkirsch e il Riegekirsch, hanno preso la DOP.
Quanto è importante ricevere la DOP in questo caso?
È un sintomo di una produzione
sì,
locale e vengono fatte con questa varietà di ciliegie che hanno una nota aromatica particolare di mandorla.
E torniamo alla mandorla, che è anche un prodotto svizzero.
Assolutamente,
l'abbiamo detto la settimana
scoperto. Sì, è vero. E dal kirsch nasce un'altra specialità di cui parlavamo prima, che è la torta di kirsch, la Zuger Kirschtorte.
E adoro personalmente, adoro.
Strano.
No, ma è buono. Poi ti dico la verità, è una delle torte preferite che si trovano in Svizzera, per quanto mi riguarda. Poi sono fatte bene e lì le fanno veramente bene.
È golosa, cioè, è golosa, perché magari la descrivo per chi non l'ha assaggiata. Allora,
vai.
È un pan di Spagna imbevuto con lo sciroppo al kirsch, ha una crema al burro e sopra e sotto c'è una meringa alle mandorle, le nocciole, è veramente golosa.
Sì, lo è davvero.
E quindi c'è appunto questo pasticcere che nel Novecento, grazie al kirsch, poi ha creato questa torta che è diventato un altro un simbolo proprio culinario del Canton Zugo, ha preso anche l'IGP nel 2015. E una cosa interessante è che c'è un museo dedicato a questa torta, quindi si può andare lì e visitare e scoprire e soprattutto assaggiare, direi.
Certo, perché si può, alla fine ci sono
la
proprio
torta.
Delle piccole degustazioni, quando esci fa parte del biglietto, io ci sono stato.
E dici una curiosità di questo museo, cos'è che
poi questa, cioè tu nel biglietto hai a che fare con la degustazione sia del kirschettino che puoi chiaramente bere, ma un assaggio, e poi anche un assaggio della torta. La cosa interessante è che all'entrata di questo museo ci sono proprio anche i mezzi che hanno portato a questa torta, a questa ricetta, che poi appunto se non ricordo il nome del pasticcere, però è uno che ha dato da quel punto di vista lì, ma usava delle cose che poi non sono entrate nella ricetta definitiva e quindi ci sono tutte le prove.
E tu ci stai dicendo che c'è una ricetta, quella, ma su RSI Food, diciamolo, ci sono diversi articoli, tra questi anche la torta di Renato, quindi una ricetta che potete trovare. Scrivete su Google RSI Food ciliegie, vi escono tantissimi articoli che noi vi stiamo anche facendo vedere adesso,
certo,
durante la nostra chiacchierata che ci porterà un po' a spasso per la Svizzera, ve li facciamo vedere. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo, perché dicevamo prima le 400 varietà delle mele, sappiamo tutto, ma
sì,
lo sapevamo
ciliegie,
che
ci sono ciliegie, mi viene in mente
arriveremo anche a quello.
Sì.
Cosa hai detto?
Mi viene in mente il durone, non so, ciliegie, fuori di vignola, no, per esempio. Però c'è Alex Britti con Solo una volta e poi si torna invece per un bel po' di tempo qui con noi a casa svizzera.
C'era la luna, a Gai Ceris. C'erano le stelle. C'era una nuova emozione.
Prima che le ciliegie siano finite, più che altro, caro il mio Alex, allora le ciliegie piacciono tantissimo ai nostri ascoltatori. Casa Svizzera ormai ha un profumo di ciliegie, anche un po' di kirsch, però un alcolico il nostro, lo dice.
Come fai il kirsch?
Il cheers.
Cheers.
Cheers also to you. Però guarda che esiste tutto ormai analcolico, quindi esisterà anche quella roba lì. però piace, piacciono tanto le ciliegie. E io volevo salutare la mia amica Maria Grazia, che è una grande ascoltatrice di Rete 1, la quale da Zugo ci ha mandato spesso e volentieri la torta mitica, la zucker torte, e in più conosce benissimo queste cose. Quindi ciao Maria.
Salutiamo lei, ma salutiamo anche altre persone, per esempio Isa, che ci consiglia di andare in aprile in quelle zone, diceva Zugo, ma lei dice anche nel cantone Argovia, in aprile non bisogna nemmeno andare, dice, in Giappone, tutto in fiore, ci sono tantissimi ciliegi, e quindi ci piace raccontare anche la realtà, il fatto che, non dico chilometro zero, magari alcuni di voi abitano lì vicino, però anche noi prendiamo, andiamo a scoprire la Svizzera e possiamo sentirci un po' in Giappone, quello che di solito si cerca. Oppure c'è anche chi ci scrive che effettivamente crea i cuscini con i noccioli di ciliegie, e dice, li crea lei, ci ha mandato la foto con un cuoricino, diciamo, ecco, succedono cose attorno alle ciliegie, sono sempre più care, l'abbiamo detto.
È vero, sì.
Sono anche un po' dappertutto, quindi anche all'interno delle salsicce.
Scusa. Anche all'interno delle salsicce, sì, dal 2009 è stata lanciata questa salsiccia con le ciliegie, sempre a Zugo, perché sono degli esperti, a base di salsicce, di ciliegie essiccate, sì, carne di manzo e maiale, tutti prodotti rigorosamente locali. E hanno fatto questa salsiccia. Ora, io...
L'hai già assaggiata?
No, appunto, non ho avuto l'occasione di assaggiarla, l'ho solo vista, intravista.
Dobbiamo.
L'assaggerei,
sì,
l'assaggerei, anche se è un po' strana come specialità, ma mi butterei.
Sai che poi dipende come è fatto effettivamente la parte della viande, perché effettivamente può, mi piace l'idea invece.
Deve piacere forse il dolce, il
tipo
salato,
appunto, tipo come un cervelal, un wurzel un po' più lungo, deve dare una nota un pochettino dolce, ci potrebbe stare.
È un po' ovunque, anche in una corsa, cioè la ciliegia dà vita a una corsa dove vedi le persone che corrono con delle scale, sono delle scale.
Se
non salgono le scale sulle scale,
no, non ancora.
Dopo forse sì. No, c'è questa usanza antica che arriva dal 700, che si lega all'apertura della stagione delle ciliegie, perché un tempo cosa succedeva? Bisognava aspettare, per andare a raccogliere le ciliegie, il suono della campana di San Michele, che suonava uno specifico giorno a mezzogiorno. A quel punto si poteva andare a correre verso questa area dove c'erano i ciliegi, che un tempo erano di proprietà di tutti i cittadini. E
che però non potevano toccarli fino a quel momento.
Esatto. Chi prima arrivava e poteva appoggiare la sua scala sull'albero di ciliegio, allora poteva raccogliere le ciliegie migliori.
Gomitate.
Si correva con queste scale lunghe, fino a 8 metri, e si correva, appunto, chi arrivava prima era il più fortunato. E era presa molto seriamente questa cosa, perché chi prendeva, raccoglieva le ciliegie prima veniva, poteva essere punito. C'era anche un custode delle ciliegie,
certo, figurati,
che sceglieva la città e che custodiva tutta l'area giorno e notte, e se beccava un ladro di ciliegie poteva sia multarlo che imprigionarlo.
Addirittura?
Nella Zitturm che c'è a Zugo. Quindi
questo era il passato.
Una cosa molto seria.
Ma oggi rimane anche abbastanza seria, perché qui io vedo un articolo che avete scritto voi, sì, dicendo che a Zugo si corre ancora con queste scale da 8 metri. C'è un'immagine di queste persone, una gara nata nel 700 che celebra ancora oggi l'apertura della stagione delle ciliegie.
Sì, bisogna dire che allora nel 900 rischiava di perdersi, perché come tante tradizioni nel 900 legate al mondo agricolo, legate al mondo rurale, si stava perdendo, c'era sempre meno interesse verso questi tipi di usanze antiche. Per fortuna poi si è creata un'associazione nel 2008 che, per salvaguardare un po' tutto quello che gira intorno al frutto della ciliegia a Zugo, e da lì hanno appunto poi riproposto questa antica usanza, ed oggi possiamo assistere anche noi, andando a Zugo. Quest'anno si svolge il 22 giugno questa corsa che nel centro storico di Zugo ancora fanno con queste scale lunghe 8 metri sotto braccio, quindi è veramente particolare da vedere. E la città, per sottolineare quanto è importante questa usanza, e lascia poi queste scale appese al vecchio municipio per tutto l'anno, quindi si possono vedere queste scale di legno.
Ma geniale.
Appese. È molto importante, è molto attiva questa associazione per la promozione della ciliegia a Zugo, perché vuole farla tornare proprio ai suoi vecchi,
agli albori, esatto, insomma, quando è stata comunque davvero ancora più importante proprio per la città.
Zugercriesi.ch, quindi se andate sul sito c'è di tutto. Zugercriesi.ch, per davvero vedete c'è un mondo attorno a questa corsa, attorno alla ciliegia, attorno al Kirsch. Abbiamo detto ciliegie. Abbiamo detto anche che noi la chiamiamo la ciliegia, però, ma ognuno ha un nome, ce ne sono di diverse. Infatti c'è anche chi ci scrive e dice: io purtroppo con la tanta acqua che ha fatto in alcuni giorni in Val Malvaglia, la mia varietà è andata tutta.
È scoppiata,
esatto. Mi chiedo quali sono, perché noi non sappiamo, come che per le mele sappiamo che c'è la Jazz, la Gala.
Sì, magari sa che ce n'è una un po' più grande, una un po' più piccola, magari
rossa.
Una...
E invece noi diciamo ciliegie.
È la ciliegia.
Eppure...
Sì.
Eppure ci sono tantissime varietà di forme, colori diversi. Se ci pensate, già solo noi comunque possiamo distinguere le duracine dalle tenerine, che sono quelle un po' più sode, le duracine, leggermente meno succose, più facili da mangiare, anche fresche. E le tenerine sono quelle un po' più morbide, succose. Si possono mangiare anche quelle fresche, chiaramente,
sì.
Ma poi si crea più facilmente magari delle confetture, o comunque si possono cuocere. E tra l'altro una cosa che non ho detto, che è molto importante, che non c'è solo questa gara il 22 giugno. Il 22 giugno si fa una vera e propria festa della ciliegia, e viene allestito anche il mercato delle ciliegie, dove si possono trovare tantissime varietà. Questo mercato è antichissimo a Zugo, e per varie settimane sulle bancarelle si possono trovare moltissimi tipi di ciliegie, e tutti appunto varietà svizzere.
Cioè, se voi siete amanti di questo frutto, che abbiamo detto è partita la sua stagione,
sì,
e a giugno sarà il suo apice, segnatevi il Chrisimert, l'ho detto giusto? Chrisimert.
Sì.
È quel mercato lì, si vede una corsa di persone che appunto hanno sotto braccio queste scale che sono meravigliose,
sì,
antiche, quindi leggevo anche chi diceva: io ho quello di mio nonno e non la mollo, chi le ha pesantissime fino a 8 metri, insomma è uno di quei momenti in cui essere a Zugo vale la pena.
Sì. È vero.
Tra l'altro possiamo dire, innanzitutto di andare anche, perché no, sul sito di Prospecerara, dove trovate anche le ciliegie. Ma attenzione, ho scoperto una cosa che mi ha suggerito Patty Rennis, che esiste il graffione rosa.
Sì.
Che fondamentalmente è una varietà tipica ticinese di ciliegie, in particolare nella zona di San Pietro di Stabio,
sì,
mi par di capire, che ha questo frutto bianco-rosa con polpa soda e croccante, quindi come dicevamo prima, ideale sia per il consumo fresco che per le marmellate. Ecco, nel caso in cui aveste, noi pronti ad assaggiare. Tu l'hai già provata questa graffione rosa?
Sai che non lo so, perché allora... Io per esempio ho un albero di ciliegio a casa dei miei genitori.
Sì?
Ma io non ti so dire la varietà.
Certo. Io ho una scala di 8 metri.
Tra l'altro, non ti so dire la varietà. Cioè, spesso è una cosa a cui magari non facciamo tanta attenzione, no? E magari non lo sappiamo neanche di che varietà è quel ciliegio del vicino di casa, quel ciliegio che vedi passando.
Certo, chissà.
Sicuramente sai che magari sono buone.
Quello non avevamo dubbi.
Non avevamo dubbi. Magari non sai di che varietà sono.
Sì, com'è messa al momento il ciliegio?
Sta avendo qualche difficoltà.
No.
Però appena per rubarle un po' gli uccellini, un po' noi stiamo facendo.
Sì,
stiamo
gestendo. Anche un po' noi che siamo anche
degli Infatti ci scrive Fabiano, dice: Amaroggia, vedete la mia piccola produzione, si vede che nel suo giardino c'è un piccolo alberello di un ciliegio, e dice: qualche giorno fa ho dovuto proteggerlo perché c'è la gazza che da qualche giorno si guadagna l'appellativo di ladra. Ecco, abbiamo capito cosa sta succedendo.
Per chiudere, Brenzer Kirsch, invece a ciliegia nera dolce, quella piccolina che tra l'altro fa parte di Slow Food. Dolle Seppler, che è la varietà di ciliegia molto diffusa nella Svizzera tedesca, tipo Basilea. l'idea c'è questa, e ovviamente quella del Monterigli e quella di Zugo, poi ce ne sono mille, però queste sono quelle un pochettino più conosciute e che si trovano in certe zone, ma il Graffione Rosa, ma per tantissimi.
Prima di chiudere, c'è ancora qualcosa che vogliamo dire sulle ciliegie che abbiamo dimenticato?
Sì, magari sulla questione delle varietà cambia anche il tipo di maturazione, perché dicevamo alcune maturano prima, alcune maturano media, diciamo, e alcune maturano tardivamente. E c'è questa leggenda un po' del che dopo il 24 giugno le ciliegie poi hanno tutto il vermetto, il giovannino, perché è San Giovanni. È vero, non è vero, risposta professionale, però bisogna dire che appunto a seconda di che varietà scegliamo si possono mangiare le ciliegie poi per un periodo più lungo.
Fatevi un giro voi su RSI Food, sulla pagina o su Instagram, per scoprire di tutto. Cosa hai scoperto?
Certo, stiamo per salutarvi, ma Dani dice: noi a Zugo abbiamo fatto anche il campionato regionale dello sputo del nocciolo delle ciliegie. E su questa cosa, Casa Svizzera saluta, grazie Patti Rennis, RSI Food, lo ricordiamo. Noi ci vediamo domani.
Domani.
Sigla, tra poco le notizie.